Radio Bandiera Nera, Radio Bandiera Nera, Radio Bandiera Nera, Radio Bandiera Nera.
Ascoltatori della web radio colpevole Radio Bandiera Nera, in voce il dottor Tech che questa sera vi va a presentare insieme a Adriano Scianca uno speciale sulla trasmissione, uno speciale sul quarantennale della morte di Ezra Pound. Prego Adriano.
Sì, eccoci qui, stasera faremo una puntata speciale di Radio Bandiera Nera per appunto in occasione del quarantennale della morte del poeta che dà il nome al movimento di Casa Pound, più grande poeta del Novecento e che ci è caro per tutta una serie di motivi che stasera andremo a spiegare alternando pezzi di biografia del poeta e poesia, ovviamente, perché poi il mestiere principale di Ezra Pound era quello di poeta, quindi insomma una puntata molto, molto ricca in cui cercheremo di dare il nostro contributo alla conoscenza di questa grande personalità culturale che tutti dicono di apprezzare ma in realtà in pochi conoscono. Quindi restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera e seguiteci per tutta questa bellissima puntata.
Sì, allora questa trasmissione è dedicata al quarantennale della morte di Ezra Pound sarà intervallata tra poesie, tra lettura dei cantos, ci saranno momenti anche in cui si analizzerà il pensiero politico di Ezra Pound, nonché quello economico, e durante queste letture, queste chiacchierate che faremo qui in trasmissione, avremo anche dei momenti in cui potremo ascoltare della musica, della musica apposita che abbiamo selezionato, come potrebbe essere un Enya, potrebbe essere un Ludovico Einaudi, tutta musica comunque sia profonda, che in cui ci si legge bene sopra, no Adriano?
Sì, non solo, anche delle canzoni che poi sono state prodotte nel corso degli anni dal nostro mondo, magari ispirandosi proprio alle poesie di Ezra Pound, che stasera leggeremo, ma poi di questo parleremo più là col tempo. Dunque, dicevamo, 40 anni dalla morte. Allora, Ezra Pound muore a Venezia il primo novembre del 72. Quindi il primo novembre del 2012, insomma, se la matematica non è un'opinione, sono esattamente 40 anni dalla morte. È molto particolare il fatto che Ezra Pound muoia il primo novembre e sia nato il 30 ottobre, quindi nasca e muoia nell'arco di pochi giorni, ovviamente a distanza di anni, ci mancherebbe. Pound, per la precisione, era nato il 30 ottobre del 1885 nell'Idaho, in un paesino sperduto, abitato sostanzialmente da minatori, vagabondi e banditi e poco più. In realtà conoscerà molto poco di questo paesino, perché già da giovanissimo si trasferirà seguendo il padre, che si spostava per lavoro. Avrà una vita sostanzialmente quasi sempre all'insegna del nomadismo, non risiederà mai in un posto fisso per più di tanto tempo, questo per tutto il resto della sua vita, eccetto ovviamente per i 12 anni e mezzo che passerà nel manicomio criminale di St. Elizabeth nel distretto di Washington. Quindi insomma una vita abbastanza complessa, abbastanza complicata, e all'interno di questa vita ovviamente anche la parentesi che ci è particolarmente cara, ma non solo quella, dei lunghi anni vissuti in Italia sotto il fascismo. Pound, dopo essere stato appunto in America, dopo essersi trasferito a Londra, poi a Parigi, a un certo punto nel 24 decide di trasferirsi in Italia. Si trasferisce, cosa abbastanza curiosa, a Rapallo, quindi non in una città grande, non in un grande centro metropolitano, ma in una cittadina di provincia, dove fa amicizia con i pescatori, dove si mette a giocare a scacchi con i camerieri, e fa questa vita di provincia. Il più grande poeta del Novecento, che viene ad abitare in una piccola cittadina, apparentemente, insomma, per un americano anonima della provincia italiana. E quindi già questo ci dà l'idea di quanto sia particolare la figura di Ezra Pound. Quando arriva in Italia, Pound ha già pubblicato una serie di raccolte di poesie, poesie più o meno felici, che l'hanno reso più o meno famoso nell'ambiente della poesia internazionale. Una di queste raccolte è Persone, scritto Persona, e per chi volesse cercarlo su internet, insomma, scritta alla latina, una raccolta in cui dei primi anni del Novecento, insomma, scritta intorno al 1910. La poesia che andiamo a leggere adesso, con la prode Bea che ci leggerà questo brano, si chiama L'albero, e insomma ci fa un po' entrare nell'ambito di alcuni temi che sono cari a Ezra Pound, che sono quelli di un certo approccio naturalistico, se vogliamo anche di un certo paganesimo in qualche modo, perché poi sentirete che c'è questa sorta di fusione tra il poeta e la natura. Insomma, non mi anticipo nulla, perché ovviamente i versi di Ezra Pound dicono più di quanto non possa dire io, insomma, in tutta questa trasmissione e in tutto il resto della mia vita. Insomma, i versi di Ezra Pound parlano da soli, quindi sentiamo questa poesia di Ezra Pound, L'albero, tratto dalla raccolta Persone.
Conobbi la verità di cose mai viste prima, di Daphne e della fronda d'alloro e di quei vecchi sposi che festeggiarono gli dèi, e divennero un rovere in mezzo alla brughiera. Essi poterono compiere un tale miracolo solo dopo che gli dei furono gentilmente pregati e accolti al focolare della loro amata casa. Sono stato comunque un albero nel bosco e ho inteso molte cose nuove che prima parevano follia alla mia mente.
Eccoci di nuovo in onda, a malincuore sfumo un Lodovico Einaudi con Le Onde, una bellissima e toccante canzone, ma Lodovico Einaudi ci accompagnerà per tutta la trasmissione con un altro bellissimo pezzo che è Nuvole Bianche. E una domanda, Adriano, qual è il miglior modo per spiegare perché dei ragazzi in quel dicembre del 2003, se non tramite delle poesie, hanno dato nome a un'idea che è Casa Pound? Penso che possano chiarire bene il concetto delle poesie di Ezra Pound, no?
Ma la verità è che Ezra Pound sarebbe sicuramente, che se ne dica, insomma, che ne dicano alcuni interpreti e magari anche alcuni parenti di Ezra Pound, in realtà lui sarebbe sicuramente contento di questa grande esperienza che è Casa Pound Italia, per tutta una serie di ragioni, non perché io sia un indovino che legga nel pensiero di chi non c'è più, ma chi conosce bene la vita di Ezra Pound sa che comunque lui avrebbe apprezzato tutto quello che stiamo facendo, sia per l'impegno sociale, ovviamente è appena il caso di ricordare la lunga battaglia contro l'usura e in particolar modo la battaglia in favore della proprietà della casa che Pound portò avanti nel corso degli anni, e quindi avrebbe sicuramente apprezzato anche battaglie come il mutuo sociale, ma non solo. A volte, quando c'è qualche caso di cronaca in cui Casa Pound si trova appunto sulle prime pagine dei giornali per delle risse vere o presunte, per delle aggressioni, per delle cose di questo genere, c'è chi si scandalizza e pensa che Pound si stia rivoltando nella tomba, ma chi dice questo in realtà non sa nulla di Pound, perché Pound era uno che si ispirava a Thomas Hulme, un filosofo inglese oggi sconosciuto, ma che all'epoca era molto, molto famoso nella Londra dei primi del Novecento, e che per rafforzare i concetti che esprimeva si era fatto coniare un tirapugni da Gaudier Bretzka, che era uno scultore amico sia di Pound che di Hulme, e quindi lui diceva che per rafforzare l'idea il tirapugni poteva essere l'ideale. Era amico di Pound, era amico di un musicista che facendo musica d'avanguardia ed essendo contestato dal pubblico non aveva trovato di meglio che portarsi dietro una rivoltella e appoggiarla sul pianoforte prima di esibirsi, tanto per mettere in chiaro le cose. Pound era uno che era amico di Basil Bunting, che una sera si ubriacò, entrò in un albergo, tentò di sedurre la padrona dell'albergo e prese a calci la polizia. Pound andò, invece di scandalizzarsi, andò in tribunale e mentì, dicendo per scagionare l'amico. Questo era l'ambiente in cui era vissuto Ezra Pound, insomma. Quindi figurarsi se una persona di questa tempra poteva scandalizzarsi per qualche titolo di giornale particolarmente altisonante, insomma. Ma ovviamente non soltanto per risse e tirapugni, insomma, Pound ci può essere caro. Come dicevo prima, cioè, innanzitutto il messaggio politica e sociale di questo poeta, che è assolutamente centrale in quella che è la nostra azione politica di tutti i giorni, insomma. Ora
abbiamo appena ascoltato Bea, che ringraziamo per la lettura dell'albero Persone. Vogliamo dire qualcosa su questa poesia?
Sì, la poesia L'albero, come dicevo, rispecchia un po' quelli che sono quella che è una certa sensibilità, se vogliamo, pagana di Ezra Pound. L'aggettivo pagana non spaventi. Pound, dal punto di vista religioso, era abbastanza laico. Quando qualcuno gli chiedeva in cosa credesse, lui a volte rispondeva in Confucio, ma altre volte parla esplicitamente degli antichi, dei pagani. Più gli accoglie anni, in realtà riscoprirà anche un certo filone cattolico legato, per esempio, alla dottrina sociale della Chiesa, al giusto prezzo di Don Cairoli, ma anche, e qui ci ricolleghiamo all'albero, a un certo francescanesimo che in qualche modo introduce nel pensiero cristiano anche una sorta di filone naturalistico, di apprezzamento per la natura e di fusione, se vogliamo, tra l'uomo e la natura. E questo è un po' la spiritualità che si respira nell'albero. Ma a questo punto parliamo anche della prossima poesia che stiamo per leggere, che è D'Egitto, poesia che forse molti conoscono anche per la trasposizione musicale che ne hanno fatto gli Janus, storico gruppo della musica alternativa agli anni 70, che sentiremo subito dopo la lettura della poesia. D'Egitto è una poesia dalla forte carica, anche qui, mistica, se vogliamo. E
anche qui si parla di natura con le rondini, no?
Sì, ma soprattutto c'è anche questo riferimento abbastanza così particolare, no? a questo antico Egitto così misterioso e così spirituale. È bene ricordare che la figlia di Ezra Pound sposerà uno dei più grandi egittologi del Novecento, che è Boris de Lakeville, che metterà in contatto Pound con l'antica sapienza egizia. Nel periodo in cui viene scritta D'Egitto, ovviamente ancora Pound non conosce De Lakeville, però è già attratto da questa antica civiltà, così come sarà attratto da tutte le antiche civiltà che secondo lui in realtà ogni civiltà può trovare la sua giusta via per una concezione etica e spirituale dell'esistenza e che non contempli in sé l'usura. Quindi adesso sentiremo D'Egitto recitata dal buon Tech, e dopodiché ascolteremo D'Egitto degli Janus e poi torneremo sempre a celebrare, insomma, questo quarantennale della morte di Ezra Pound con nuove poesie, nuove canzoni e ovviamente sempre con nuovi particolari dalla vita e dall'opera di Ezra Pound.
Persino io son colui che conosce le vie del cielo, il cui vento è il mio corpo. Ho visto la signora della vita, io, persino io, che volo con le rondini. Verde e grigia la sua veste, che si trascina nel vento. Io, persino io, son colui che conosce le vie del cielo, il cui vento è il mio corpo. Manus animam pinxit, la mia penna è nella mano. Per scrivere la parola che si accetta, la mia bocca per cantare il canto puro. Chi ha la bocca per riceverlo, il canto del loto di Kumi? Io, persino io, son colui che conosce le vie, del cielo il cui vento è il mio corpo. Sono una fiamma che sorge nel sole, io, persino io, che volo con le rondini. La luna è sulla mia fronte, i venti sono sotto le mie labbra. La luna è una grande perla nelle acque di zaffiro, fresche alle mie dita le acque che scorrono. Io, persino io, son colui che conosce le vie del cielo, il cui vento è il mio corpo.
Sì, questa è D'Egitto, una canzone che quindi, come ha detto prima il buon Adriano, riprende un po' il discorso della natura, quindi io avverto anche in questa poesia una mezza forma di paganesimo, come era quella precedente, dicevamo.
Sì, sì, senz'altro.
Ancora non abbraccia quindi la cristianità.
Sì, sì, ma in realtà anche quando successivamente si riferisce a riferimenti cristiani, si tratta di un sincretismo, insomma. Pond non sarà mai non abbraccerà mai un pensiero confessionale. Qui c'è una identificazione particolarmente marcata con la natura, e come dicevo c'è riferimento a questa antica e mistica civiltà che sarà uno dei punti di riferimento che poi emergeranno anche nei Cantos, insomma. Non so se siamo pronti per partire con D'Egitto degli Janus, che è appunto la canzone tratta da questa poesia, fatta dallo storico gruppo, uno dei più grandi gruppi di musica alternativa degli anni 70. Quindi adesso ci sentiamo D'Egitto degli Janus e poi torniamo sempre con un'altra bandiera nera, con un'altra poesia.
La 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 la
sempre qui con la trasmissione in questo primo novembre dedicata al quarantennale della morte di Ezra Pound, colui che ha dato il nome alla nostra casa. E quale miglior modo se non leggendo delle poesie si può dare una spiegazione? Certo, sicuramente ci sarà anche un'analisi politica che andremo a fare successivamente, però intanto continuiamo con la lettura delle poesie. Abbiamo appena ascoltato L'albero, tratto da Persone, e successivamente D'Egitto, da cui poi è stata ripresa anche una canzone dello storico gruppo della musica alternativa che sono gli Janus. Adesso continuiamo, Adriano, con la lettura di un'altra poesia. In questo siamo supportati sempre da delle ragazze intervenute qui di loro spontanea volontà, che sono Bea e Cristina. E Cristina ci andrà a leggere un'altra poesia, Adriano.
Sì, la poesia che stiamo per leggere è Sestina Altaforte, una poesia una tra le più conosciute, se vogliamo, di Ezra Pound, e anche da questa poesia è stata tratta una delle più belle canzoni della musica alternativa di sempre, che poi andremo a sentire subito dopo. Quindi adesso ci ascoltiamo Sestina Altaforte, recitata da Cristina, dopodiché parleremo un attimo del senso di questa canzone, che se vogliamo nel corpus dell'intera opera di Pound ha anche un significato particolare anche per i temi affrontati che adesso andiamo a sentire.
Al diavolo, tutto il nostro sud puzza di pace, tu cane bastardo. Papio, vieni, sentiamo la musica. Non ho vita se quando le spade cozzano, ma quando vedo gli stendardi d'oro, grigi, verdi, violace, opporsi e sotto loro farsi vermigli di grandi campi, allora grida il mio cuore quasi pazzo di gioia. Nell'estate calda provo una gioia immensa quando la porca pace della terra viene uccisa dalle tempeste e il nostro cielo lancia fulmini che sfolgorano vermigli. E i tuoni furiosi mi fanno sentire la loro musica ruggente. E i venti urlano impazziti tra le nubi, scontrandosi. E le spade di Dio cozzano per tutto il cielo lacerato. Voglia all'inferno che possiamo sentire presto le spade cozzare e l'acuto nitrire dei destrieri che si rallegrano tra le battaglie. Petto chiodato porsi al petto chiodato. Meglio un'ora di lotta che un anno di pace, con pasti sostuosi, orge, vino e musica scommessa. Bah, non c'è vino come il vermiglio del sangue. E a me piace vedere il sole sorgere rosso sangue, e guardo le sue lance che cozzano nel buio, e quando riempie il mio cuore di gioia e mi apre la bocca con una musica vertiginosa, quando la vedo così disprezzare e sfidare la pace, ergendo la sua forza solitaria contro l'oscurità d'intorno. L'uomo la teme la guerra e rannicchiandosi si oppone alle mie parole di battaglia. Non ha sangue vermiglio, ma è solo degno di marciare nella pace femminea, lontano dai campi, ove si conquista il valore delle spade cozzano. Per la morte di tali sciattone mi rallegro. Sì, con la mia musica riempo tutta l'aria. Papiros! Papiros, alla musica! Non vi è suono uguale a quello delle spade che cozzano, nessun grido pari alla gioia della battaglia, quando i nostri gomiti e le nostre spade strillano rosso e quando i nostri assalti affrontano l'assalto del leopardo. Dio maledica tutti coloro che gridano pace! E fate che la musica delle spade la rende rossa vermiglio, che l'inferno ci conceda presto di riascoltare il glacore delle spade, che l'inferno cancelli per sempre, fino ad annerirlo, il pensiero della pace.
Allora, questa era la Sestina Altaforte, come dicevamo, una delle poesie più conosciute di Ezra Pound. È particolare questa particolare enfasi messa sull'elemento guerresco. Peraltro sappiamo che quando Pound leggeva questa poesia c'era sempre un'atmosfera magica. Questo accadeva in realtà ogni volta che Pound leggeva qualsiasi cosa, ma quando gli capitava di leggere in pubblico questa poesia succedeva qualcosa, c'era una magia, tant'è che lui con l'avvicinarsi della guerra vera, con l'avvicinarsi della guerra del 39, andò ad Harvard, registrò una sua, lui stesso che recitava questa poesia, poi capendo che stava per arrivare la guerra vera, in realtà fece distruggere quella registrazione, perché gli sembrava di cattivo auspicio, avvicinandosi l'evento vero della guerra.
Sì, a proposito di guerra, una domanda su questa poesia, Adriano. Io l'ho ascoltata tramite Cristina, che ringraziamo, però mi sembra una poesia dai toni molto forti, mi sembra un po' guerra fondaia, quindi capiamo un attimo, noi che siamo qui, che abbiamo dato un nome alla nostra idea, siamo tutti guerra fondai, anche Ezra Pound era un guerra fondaio, o c'è qualcosa dietro?
No, ovviamente la storia è più complessa, non solo per quello che riguarda noi, ma soprattutto per quello che riguarda Ezra Pound. Molti sostengono al contrario che Ezra Pound fosse un pacifista. Secondo me il termine non è esatto, insomma. Possiamo dire che in generale, in tutta la sua vita, Pound non fece altro che accusare gli usurai di creare guerre. Quanto questa previsione fosse giusta lo vediamo a tutt'oggi, insomma, se solo pensiamo che lo stato capitalista per eccellenza, che sono gli Stati Uniti d'America, è anche lo stato che in assoluto nella storia dell'umanità ha fatto più guerre in assoluto. Quindi Pound aveva individuato il meccanismo che lega libero mercato, il mercato capitalistico, in una parola all'usura, alla creazione di guerre. Pound diceva questo meccanismo crea le guerre in serie per far indebitare gli stati e per far prosperare l'usura. Quindi da una parte Pound non cesserà mai di scagliarsi contro questo meccanismo guerrafondaio che per lui è il capitalismo. E vedremo anche in una poesia che leggeremo dopo come in realtà Pound si scagli anche contro l'oppressione in quanto tale. Quindi qualcuno potrebbe appunto definire Pound un pacifista, o magari, perché no, un anarchico. Non è così semplice. Pound, oltre ad attaccare gli usurai, oltre ad attaccare i capitalisti in quanto guerrafondai, attaccherà sempre anche tutti gli intellettuali pacifisti, sostenendo a volte che addirittura che erano pagati dall'industria delle armi o cose di questo genere, quindi sostenendo sostanzialmente che i pacifisti integrali erano in qualche modo complementari al meccanismo usurario che crea le guerre. In generale Pound non sopportava fondamentalmente la guerra, perché vedeva nella guerra qualcosa che distruggeva l'arte. Lui era rimasto molto colpito dalla prima guerra mondiale, in cui erano morti sia Hulme sia Godi e Bresca, che sono due personaggi di cui abbiamo già accennato e che erano tra i suoi migliori amici, tra i suoi ispiratori, e che periranno nella grande guerra. Da qui Pound maturerà una grande ostilità all'evento bellico in sé. Ma attenzione, Pound diceva anche altre cose. Diceva che comunque la guerra l'ha già dichiarata da sempre l'usura alla bellezza, alla libertà e all'etica delle persone libere e dei popoli liberi. Nel momento in cui questa guerra è stata dichiarata, pensare di essere al di là del conflitto, pensare di poter far finta di niente, è colpevole ed è criminale. E questa è la vera origine del pensiero di Pound sulla guerra, che appunto è molto più stratificato. Non si tratta semplicemente di opporsi alla guerra in quanto tale, insomma c'è un discorso più articolato, insomma. Poi sarebbe abbastanza lungo da spiegare. Ricordo che c'era quando Pound collaborava con il Meridiano di Roma, che era un giornale fascista con cui lui collaborava scrivendo tutta una serie di articoli, a un certo punto se la prende con un autore inglese, se non sbaglio, che durante la Grande Guerra stava in Svizzera e aveva scritto questo libro che si chiamava Al di sopra della mischia, intendendo ovviamente il fatto che lui stava in un paese neutrale, ma intendendo anche che lui da pacifista guardava la guerra in lontananza, ritenendosi al di là dei due fronti che si contrapponevano. E Pound dice: io in realtà non posso mai essere al di sopra della mischia, Ci sono dentro in questa guerra, io non l'ho voluta, ma nel momento in cui ci sono dentro, questa guerra mi passa sopra e quindi non posso assolutamente ignorare questo meccanismo. Quindi insomma, come diciamo, il pensiero di Pando sulla guerra è abbastanza complicato. Ora abbiamo ascoltato Sestina Altaforte, che è la più bellicosa delle poesie pondiane, e andiamo ad ascoltare la canzone Altaforte di Renato Colella, una canzone scritta insomma durante l'epoca dei Campi Hobbit, che ascoltiamo nella versione degli Iperborea.
cose, di suoni, di canti, memorie di sangue, morte di tanti, ricordi di urla e di gloria in battaglia, di odio e giustizia, verso chi sbaglia. E pensi a me, Modan, il Dio della guerra, e allora il mio cuore passo d'amore, di gioia, la noia si strugge nel sole. Pace e il nostro Sudapesta, tu cane bastardo, vieni a casa.
Rientriamo in onda, è sempre il dottor Tech che vi parla insieme ad Adriano. Quadiuati questa sera da Bea e Cristina, che ci supportano nella lettura delle poesie. Poesie da cui possiamo capire benissimo il pensiero di Pound. E abbiamo appena ascoltato l'Iperborea con Altaforte, che riprendono la poesia Sestina Altaforte di Pound che ci ha appena letto Cristina. E continuiamo con la lettura delle poesie. Adriano, adesso ne andremo ad ascoltare una tramite Bea, poesia in cui si parla di un vero e proprio attacco alla borghesia.
Sì, la poesia che leggeremo tra un attimo è Commissione, tratta da Lustra, una raccolta del 1916. In questa poesia è particolarmente marcato l'odio che aveva, più che l'odio, forse è più il caso di dire il disprezzo che aveva Pound per la mentalità borghese, che conduce a delle vite prive di gioia, prive di senso. È un attacco molto forte, come sentiremo, molto, molto imponente, contro, in realtà, più che una classe sociale, come poi abbiamo sempre detto, contro un certo tipo di mentalità. E ovviamente attacco condotto in nome di uno spiccato senso della libertà etica, della libertà di parola, di espressione, e in cui, come dicevo prima, c'è anche... e viene anche espresso l'odio per ogni forma di oppressione, cosa che molti ritengono in contraddizione con la scelta fascista di Pound, di cui poi magari parleremo, ma che in realtà per Pound stesso non era tale, perché per Pound è probabilmente, anzi sicuramente, la peggiore oppressione era quella che non si sa di dover sopportare, l'oppressione per l'appunto della mentalità borghese, mentre lui paradossalmente per alcuni nel fascismo vedeva un vero e proprio sistema di libertà. Leggendo Commissione è particolarmente interessante vedere come lo spirito di chi ancora oggi fa i firmatari contro gli altri, di chi vorrebbe tappare la bocca agli altri, di chi si rivolge ai tribunali per risolvere le questioni che riguardano la cultura, è quanto di più lontano possa esistere da uno spirito autenticamente poundiano, se vogliamo, perché per l'appunto questo moralismo, questo atteggiamento sempre catastrofista, sempre ostile a qualsiasi tipo di istanza vitalistica, era quanto di più lontano potesse esistere dalla mentalità di Pound.
Sì, poi scusa se ti interrompo, Adriano, però c'è anche da considerare il discorso di prima dell'oppressione, stiamo dicendo, e quindi questa ostilità di Pound verso ogni forma di oppressione. E tu facevi un'uguaglianza che fa la gente di fascismo uguale oppressione. Non c'è cosa più sbagliata, perché ricordiamo a tutti che il momento in cui il fascismo fu identificato con un oppressore, ossia durante il regime, ricordiamo che questo regime era soltanto un periodo di passaggio del fascismo per riportare, per risollevare l'Italia dopo il biennio rosso, no?
Sì, o quantomeno, insomma, sicuramente questa era l'idea di Pound, che quando si doveva confrontare con alcune misure del fascismo magari riteneva che si trattasse di questioni che non riguardavano l'essenza di questa esperienza storica, ma erano semplicemente degli strumenti necessari in una determinata epoca. Ora poi il discorso ovviamente sul fascismo sarebbe lunghissimo, non lo affronteremo stasera.
Sì, certo. Purtroppo però ancora oggi la gente identifica i fascisti con prevaricatori, no?
Come risposta a tutto questo, prima di passare poi la parola a Bea che ci leggerà per l'appunto commissione, è forse il caso di ricordare le parole di apertura di un'altra opera di Pond, che è Carta da visita, un'opera scritta negli anni 40 direttamente in italiano e che recentemente è stata ripubblicata dalla casa editrice Bietti, quindi è uscita da poco nelle librerie e potete ritrovarla. Questo saggio inizia con un paragrafo brevissimo che si intitola Il fascio, che vado a citare a memoria perché non l'abbiamo portato stasera, però sostanzialmente dice che è come quando ci sono tante candele e la luce di nessuna candela ostacola l'altra e tutte le candele insieme fanno splendore. Questa è la libertà nello stato fascista, dice Pound. Quindi questo era il modo in cui Pound vedeva al fascismo. Ricordiamo che peraltro che mentre Pound fu spesso censurato nei paesi anglosassoni, non fu mai censurato in Italia. Qualsiasi cosa facesse, gli fu dato il microfono per parlare alla radio, come stiamo facendo noi stasera, ovviamente in modo molto più degno. Pubblicò le sue opere, fece dei concerti chiedendo di poter riscoprire Vivaldi, che all'epoca era un signor nessuno per l'opinione pubblica, che lui fece riscoprire grazie anche all'aiuto di Bottai, che lo aiutò a ritrovare i vecchi spartiti e il vecchio materiale su Vivaldi perso negli archivi. Lui nell'Italia fascista si trovò a confrontarsi con un ambiente che sembrava ai suoi occhi, e probabilmente era assolutamente predisposto per la diffusione della cultura e della libertà, molto di più di quanto non accadesse nelle democrazie, nonostante il fatto che le democrazie avessero delle libertà formali che il fascismo non aveva. Quindi questa era la visione di Pound della libertà, e libertà naturalmente contrapposta alla visione del mondo borghese.
Sì, hai portato quella bellissima metafora che rappresenta la libertà nel fascismo. Io ti dico anche che basta pensare a come è morto Pound. Chi sono i veri oppressori? Chi sono i veri paladini della libertà, no? Della giustizia?
Sì, sì.
Pound dove muore?
Più che dove è morto,
in quale condizioni?
Ricordiamoci della. Sì, probabilmente sta riferendo.
L'hanno portato a morire.
Ai 12 anni, 12 anni e mezzo passati in un manicomio criminale negli Stati Uniti. Dopo questo periodo vivrà ancora diversi anni, ma. Uscito dal manicomio avrà un crollo, ma neanche crollo psichico, perché poi sarà sempre lucido in realtà, però questo sarà il periodo del famoso tempus tacendi, in cui Pound poi di fatto smetterà di parlare, smetterà letteralmente di parlare, cioè sarà per anni senza rivolgere la parola sostanzialmente a nessuno, come estrema forma di protesta nei confronti di un mondo che, per ringraziarlo di aver scritto le bellissime poesie che stiamo ascoltando stasera, aveva pensato bene di rinchiuderlo in un manicomio criminale. Quindi non so se vuoi aggiungere altro.
Sì, ecco, infatti intendevo per morte quella lì, nel senso che hanno messo a tacere definitivamente Pound, che poi morirà a Venezia, quindi non a Guantanamo, però la stessa Guantanamo dove ancora oggi nel 2012 c'è gente che muore perché c'è un vero e proprio regime lì.
Sì, diciamo che la reclusione in manicomio, per anni abbiamo pensato che fosse un'esclusiva dei regimi comunisti, che spesso quando c'era un dissidente lo rinchiudevano in manicomio. E la reclusione di Pound al St. Elizabeth in realtà è un meccanismo assolutamente simile, e fai bene tu a citare l'episodio di Guantanamo, che tutto sommato non è diversissimo dalle condizioni in cui Pound fu rinchiuso al manicomio di Santa Elisabeth, in cui soprattutto per il primo anno si ritrovò a non poter vedere praticamente mai la luce, a dormire sempre con la luce accesa, insomma condizioni di vita terribili, per non parlare di quello che aveva subito prima nel campo di concentramento di Metato, in cui era stato rinchiuso per 3 settimane a cielo aperto in una gabbia come una bestia, una persona ormai praticamente anziana che soffriva tantissimo il freddo, lasciato lì con una coperta sul cemento nudo. Insomma, quindi la democrazia ha trattato in questo modo Pound, e quindi non possiamo stupirci se poi lui ha creduto di trovare la libertà nel fascismo e l'oppressione là dove era in realtà dove si diceva che fosse la libertà, e dove Pound in realtà non, questa libertà non l'ha trovata. Quindi proprio per entrare nel vivo di questa polemica antiborghese di Pound, lasciamo la parola a Bea, che ci leggerà Commissione, tratto dalla raccolta Lustra del 1916.
Commissione. Andate, miei canzoni, dai solitari e dagli insoddisfatti. Andate anche da chi vi ha i nervi a pezzi, dagli schiavi delle convenzioni. Portate loro il mio disprezzo per i loro oppressori. Andate come un'onda d'acqua fresca, portate il mio disprezzo per gli oppressori. Parlate contro l'oppressione inconscia, parlate contro la tirannia di chi è privo di fantasia. Parlate contro i legami. Andate dalla borghesia che sta morendo della propria noia. Andate dalle donne dei sobborghi. Andate da quelle orrendamente maritate. Andate da coloro il cui fallimento è celato. Andate dai malaccompagnati. Andate dalla moglie comprata. Andate dalla donna ereditata. Andate da coloro che hanno una concupiscenza delicata. Andate da coloro i cui desideri delicati vengono frustrati. Andate come peste sull'ottusità del mondo. Andate contro di essa con il vostro taglio. Rafforzate le corde sottili. Recate fiducia alle alghe e ai tentacoli dell'anima. Andate in maniera amichevole. Andate col parlar aperto. Siate tesi a scoprire nuovi mali, nuovi beni. Siate contro ogni forma di oppressione. Andate da coloro che sono inspessiti dalla mezza età, da coloro che hanno perso ogni tipo di interesse. Andate dagli adolescenti soffocati dalle famiglie. Oh, quanto è odioso vedere 3 generazioni della stessa famiglia riunite. È come un vecchio albero con dei germogli e con alcuni rami marci e cadenti. Andate e sfidate l'opinione pubblica. Andate contro questa schiavitù vegetale del sangue. Siate contro ogni forma di mano morta.
Thank you.
Siamo sempre in onda lo speciale di RBN, la radio dei liberi, belli e ribelli, sul quarantennale della morte di Ezra Pound. Avevo anticipato che questa sera ascoltavamo delle canzoni comunque sia che si adattavano alla lettura di poesie, e invece quest'ultima, qualcuno potrà pensare, ma che c'entra con tutto il resto della musica? Adriano, perché abbiamo ascoltato quest'autore e chi è?
Allora, questo autore che abbiamo appena ascoltato è George Antheil, che è un autore di cui in realtà ho fatto riferimento anche prima mentre parlavamo. Si tratta di quel musicista che per la sua musica, come avete appena ascoltato, è così d'avanguardia, è così spiazzante, straniante, suscitava a volte gli applausi, ma molto spesso anche le contestazioni del pubblico borghese, e quindi per evitare contestazioni di sorta aveva l'abitudine di portare un revolver e di metterlo sopra il pianoforte in modo che nessuno si azzardasse a contestare più del dovuto. Pound si innamorò di questo artista, scrisse...
Non per questo motivo, per il discorso del revolver.
No, assolutamente.
Contraddizione a tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
No, assolutamente, anche se poi tutto questo ci fa capire che quanto poco si scandalizzasse Pound per certe cose, no, se vediamo oggi l'attualità politica con i principali partiti che si scandalizzano per un fumogeno acceso in un corridoio, insomma Pound non si scandalizzava neanche per un revolver sul pianoforte. Comunque è evidente che non era questo il motivo di attrazione di Pound nei confronti di Antheil, si trattava semplicemente di l'innamoramento nei confronti di una musica d'avanguardia. Pound scriverà un'opera su Antheil, definendolo appunto come il musicista dei tempi nuovi, un'opera che peraltro Antheil non gradirà neanche tanto e che forse non gioverà neanche alla sua carriera, tant'è che poi finirà a scrivere musica per i film di Hollywood. Però Pound si avvarrà del suo aiuto per scrivere le musiche del Testamento di Villon, che era un'opera che, cosa particolare che non tutti sanno, scritta da Pound in persona. Pound ha anche scritto un'opera musicale, avvalendosi dell'aiuto di alcuni musicisti, tra cui George Antheil. Peraltro opera anche questa assolutamente spiazzante e sperimentale, con dei tempi assurdi che i musicisti faticavano tantissimo a tenere. Quindi anche questo ci dà un po' il polso di quanto fosse complessa e stratificata e variegata l'opera di Pound e quanto lo fossero i suoi interessi. Ma dicevamo anche del fascismo, abbiamo prima accennato un po' a cosa significasse il fascismo per Ezra Pound. Abbiamo letto fino adesso delle poesie il cui contenuto politico era comunque in qualche modo accennato, non esplicito. Ora è forse giunto il momento di passare dalla poesia alla prosa e leggere magari qualcosa che ha a che fare con il periodo propriamente fascista di Pound. Io stavolta lo leggerò io, purtroppo non ci avvarremo delle nostre ragazze, e pensavo di leggere un pezzo tratto da un'opera che è Lavoro e Usura, che è un'opera che è stata ripubblicata, vedo, negli anni 90 da Vanish Eyewiller, e che raccoglie una serie di testi scritti da Pound negli anni 30 e 40, testi a volte scritti direttamente in italiano, di argomento politico ed economico. E leggerò adesso un pezzo particolarmente interessante tratto da Oro e Lavoro del 1944. Non so se volevi anche fare intervenire.
No, più che altro ti volevo presentare, visto che la leggi tu. Va bene, adesso allora tratto da Lavoro ed Usura, il nostro Adriano ci andrà a leggere La moda dell'utopia.
Il 10 settembre scorso passai lungo la via Salaria, oltre Fara Sabina, e dopo un certo tempo entrai nella Repubblica dell'Utopia, un paese placido, giacente fuori dalla geografia presente. Trovando gli abitanti piuttosto allegri, io domandai la causa della loro serenità e mi fu risposto che essa era dovuta alle loro leggi e al sistema di istruzione ricevuta fin dai primi anni di scuola. Dicono, e in questo sono d'accordo con Aristotele e altri saggi dell'antichità, orientali e occidentali, che le nostre conoscenze generali derivano dalle conoscenze particolari e che il pensiero si impernia sulle definizioni delle parole. Per insegnare ai piccoli ad osservare i particolari si fa una specie di gioco, tenendo nella mano chiusa un numero di piccoli oggetti, come per esempio tre chicchi di orzo, un soldino, un bottoncino azzurro, un grano di caffè, ovvero un chicco d'orzo, tre bottoni diversi, eccetera. Poi si apre la mano un istante e, richiudendola subito, si domanda al bambino cosa abbia veduto. Poi, per i ragazzi, si fanno cose più complicate e finalmente ognuno sa come vengono fatte le proprie scarpe o il cappello. E mi fu detto che, definendo le parole, questa gente è arrivata a definire la loro terminologia economica, con risultato che diverse iniquità della borsa e della finanza sono scomparse dal paese, perché nessuno ci si lascia più abbindolare. E attribuiscono la loro prosperità ad un semplice modo di raccogliere le tasse, o meglio, la loro unica tassa, che cade sulla moneta stessa. Perché su ogni biglietto del valore di 100 sono costretti ad affiggere una marca del valore di 1, il primo giorno di ogni mese. E il governo, pagando le sue spese con moneta nuova, non ha mai bisogno di imporre imposte. E nessuno può attesorizzare questa moneta perché dopo 100 mesi essa non avrebbe alcun valore. E così è risolto il problema della circolazione. E così la moneta, non godendo poteri di durabilità maggiori di quelli posseduti da generi come le patate, le messi e i tessuti, il popolo è arrivato a giudicare i valori della vita in modo più sano. Non adora la moneta come un dio e non lecca le scarpe dei panciuti della borsa o dei sifilitici del mercato. E naturalmente non sono minacciati di inflazione monetaria e non sono costretti a fare delle guerre e a piacere degli usurai.
Thank you. sapere dove andare. 8 di settembre che mi hai spento la luce, ci hai fugato nei sogni, ci hai spezzato la croce. 10 soldati armati ci fecero fermare, ci indicarono coi fucili il percorso da fare. E la guerra come un'ombra ci soffiava sulla schiena, una fiamma di metallo ci faceva da corona, voltando pagina alla storia come un libro scritto male, ci lasciava la memoria e una repubblica sociale. 10 generali stanchi ci appuntarono sul petto, medaglie di stoffa tra il nostro cuore e il colletto, e l'Italia era una barca e se ne andava alla deriva, e il futuro era in catene al legno marcio della stiva. Ci ridarono i nostri morti e i nostri pezzi di bandiera, stivali di cuoio duro e di una camicia nera. Notte di settembre che gli hai fatto al mio cuore, alle mie gambe di 20 anni che non sanno più scappare. 8 di settembre in quelle canne di moschetto ci ha infilato la morte che ci arriva sul petto. 10 briganti sporchi che si credevano soldati premono il grilletto sui nostri sorrisi sudati.
Appena ascoltato Morsello. Adesso Adriano mi devi spiegare cosa c'entra Morsello nella trasmissione dedicata al quarantennale della morte di Ezra Pound. C'entra sicuramente perché è tutto collegato, però
più che Morsello diciamo che c'entra l'argomento. Questo era ovviamente 8 settembre di Morsello. Cosa significa 8 settembre per la storia d'Italia e della storia del fascismo, non è il caso di ricordarlo, insomma sicuramente lo sanno tutti. Dopo l'8 settembre ovviamente i campi si scindono e c'è chi sceglie la Repubblica Sociale e c'è chi sceglie questa Italia che vediamo intorno a noi. Che cosa c'entra tutto questo con Pound e in particolar modo con il pezzo che ho letto io prima? C'entra perché quella parte che ho letto prima sul paese dell'utopia che sembra qualcosa di così lontano in realtà non è poi così lontano. Abbiamo detto che quel passaggio era tratto da Oro e Lavoro del 1944, quindi si tenga bene presente il periodo, siamo già in piena Repubblica Sociale. Come inizia quel passo che ho letto prima? Il 10 settembre scorso passai lungo la via Salaria oltre Fara Sabina. Quindi il 10 settembre, si sta riferendo al 10 settembre del 43, c'è appena stato l'8 settembre, Pound si trova spiazzato come tutto il resto d'Italia ovviamente, e a un certo punto decide di incamminarsi da Roma letteralmente a piedi verso il nord d'Italia. Ovviamente non compirà tutto il tragitto a piedi, prenderà anche il treno. E però questo suo viaggio così avventuroso verso la Repubblica Sociale per lui diventerà il viaggio verso il paese dell'utopia, perché per Pound poi di fatto la Repubblica Sociale che gli sposerà in pieno è in qualche modo il paese dell'utopia, dove Pound auspicava che tutte queste cose che ho letto e che fanno parte di questo così questa magnifica terra che lui si immagina potessero vedere la luce. Non sarà sfuggito il fatto che nella parte che ho letto c'era anche una particolare concezione della moneta. Si tratta della moneta prescrittibile che Pound trae dal teorico, se non sbaglio, svizzero, che è Silvio Gesell, peraltro un teorico di estrazione socialista, sicuramente non un fascista, che aveva ideato questa particolare formula di moneta che era impossibile da accumulare per il semplice fatto che era una moneta che scadeva. Una moneta che vale 100 doveva essere affrancata ogni all'inizio di ogni mese con un bollino da 1, e quindi dopo 100 mesi era esaurita, non valeva più, quindi avere tanti soldi in banca sarebbe diventato semplicemente inutile. Una teoria così, se vogliamo, anche un po' sognatrice, ma che eminenti economisti poi nel passare del tempo hanno anche rivalutato. Tutto questo ci porta ovviamente a parlare di Pound economista, perché come sapete Pound, oltre a essere un poeta di prima grandezza, era anche è stato anche un economista dilettante, se vogliamo, ma che nel suo dilettantismo ha accolto sicuramente degli spunti particolari che meritano ancora oggi di essere rivalutati. Per parlare del Pound economista ci avvarremo di un altro ospite, vero? Sì. Dottor Tech,
ci avverremo di Antonio, che ci è venuto a trovare e che ci illustrerà quindi la politica economica di Ezra Pound.
Allora, Antonio, dicevamo Pound e l'economia. Ovviamente quando si parla di Pound e l'economia viene spontaneo parlare dell'usura. Un concetto che Pound utilizza varie volte e che ha anche vari significati. Tu so che in ambito, tu che sei, tanto per chiarirlo ai nostri telespettatori, ai nostri ascoltatori, sei sempre un militante di Casa Pound, ma che per ragioni universitarie hai approfondito proprio il pensiero economico di Pound. Puoi spiegarci, per quanto è possibile nell'ambito di una trasmissione di questo genere, che cosa intendesse Pound con il concetto di usura?
Sì, innanzitutto buonasera a tutti i radioascoltatori. E come diceva giustamente Adriano, io ho pensato fosse opportuno dedicare addirittura, diciamo tra virgolette, addirittura un lavoro di una tesi di laurea a Pound, soffermandomi in particolar modo sulle visioni economiche che Pound aveva, che sebbene sia un argomento abbastanza complesso, Pound cercò di delineare alcuni punti essenziali del pensiero economico, dal quale chiaramente si dipanano poi le sue riflessioni politiche. Per comprendere bene il significato delle visioni economiche e della politica economica che Pound aveva, sicuramente è importante centrare il concetto di usura che aveva Pound, al quale concetto ha dedicato, come è stato detto anche in precedenza, un canto nella sua opera principale, che appunto sono i Cantos. Dunque, per Pound l'usura è il male dei mali, come egli stesso lo definisce, ed è il male dal quale poi si diramano le conseguenze negative che portano in particolar modo alla guerra. Nel caso analizzato, cioè nel canto dedicato all'usura,
che è il 45,
il 45 esattamente, le vittime principali dell'usura sono l'arte, la casa e il lavoro. Quindi in sostanza sono tre elementi che dipendono strettamente, secondo Pound, dall'usura. Con l'usura, secondo Pound, muore la bellezza, che secondo il poeta è la dimensione più profonda e alta della vita. Muore la casa, e questo casa Pound appunto lo sa molto bene per i motivi che tutti conosciamo, che è il focolare, il terreno solido sul quale deve basarsi ogni esistenza umana. Dicevo prima che per Pound l'usura è il male dei mali, dal quale appunto deriva la guerra. Chiaramente stiamo parlando in questo caso della Seconda Guerra Mondiale. Egli stesso dice in Lavoro e Usura che l'Europa, secondo la stampa finanziaria londinese, deve essere spazzata via, altrimenti alcuni monopoli scompariranno. Gli uomini saranno in grado di mangiare il grano dei loro campi a meno che l'Europa non venga fatta a pezzi. Io penso che questo passo che ritroviamo sia in Lavoro Usura che nei radiodiscorsi sia fondamentale anche per capire e comprendere quello che sta succedendo oggi in Europa e quindi della crisi economico-finanziaria che attanaglia appunto l'Europa.
Beh, per esempio, scusate se ti interrompo, sì, l'idea che l'usura colpisca il grano, il cibo è particolarmente attuale se pensiamo alle speculazioni che per esempio Goldman Sachs e altre organizzazioni del genere hanno apportato esattamente sul mercato alimentare, creando delle crisi dal nulla, nel senso che non c'è nessuna carestia, non c'è nulla, i campi producono grano come hanno sempre fatto, eppure la gente muore di fame solo ed esclusivamente per le speculazioni di ben noti gruppi finanziari. Quindi l'attualità di queste cose che stai dicendo è stringente.
Esattamente. Inoltre diciamo che c'è una dicotomia nel concetto di usura secondo Pound. Al tempo stesso, appunto, l'usura è un concetto concreto e anche spirituale, cosa che Adriano spiega anche bene nel suo libro, per fare pubblicità, ma comunque
falla.
Diciamo che io ho utilizzato nella bibliografia della mia tesi anche Riprendersi tutto di Adriano Scianca. E da una parte, infatti, come dicevamo, il meccanismo usuraio nasce in un momento ben preciso della storia economica e incardinato appunto nelle dinamiche monetarie. Per la precisione, secondo Pound, l'usura nasce nel 1694 con la fondazione del Banco d'Inghilterra, istituto che, appunto, citando Pound, dice trae beneficio dall'interesse su tutto il denaro che crea dal niente.
Che poi questa frase non era di Pound, ma era il prospetto che i fondatori della Banca d'Inghilterra avevano diffuso, quindi Pound sarà molto colpito da questa frase che però era reale, era quello che gli usurai stavano per fare e lo dicevano candidamente.
Esatto, quindi possiamo comprendere come Pound dia un nome e cognome, addirittura, come abbiamo letto, una data di nascita all'usura. L'usura, dice Pound, è il nichilismo e l'usuraio, questa è una frase molto nota, distruggerà ogni ordine sociale, ogni decenza, ogni bellezza. A mio avviso è molto importante notare e comprendere come Pound faccia spesso riferimento a concetti come amore e bellezza soprattutto, e questo incarna la spiritualità del concetto di usura, che è un concetto che nasce dal materialismo, quindi dai meccanismi della moneta, dai meccanismi monetari, e va a finire a distruggere concetti che chiaramente sono spirituali. Come dicevamo poc'anzi, l'usura chiaramente è il male che genera la guerra, e questo possiamo ricollegarlo anche a una visione che Pound aveva del fascismo e che aveva della vita in generale. Sicuramente Pound non era un guerrafondaio, tant'è che nei Cantos ci sono riferimenti alla teosofia, così possiamo definirla, confuciana, che sicuramente era una teoria virgolettato possiamo dire pacifista, perché in questo caso per pacifismo non si intende quello che noi intendiamo oggi.
E di questo peraltro ne abbiamo anche parlato prima, insomma, di quanto l'usura sia fondamentale per Pound nella creazione delle guerre. L'usura, dice Pound, crea guerre in serie, insomma, appunto anche questo è una sentenza di Pound la cui veridicità confrontiamo ogni giorno nell'attualità.
Gli studi di Pound sull'economia sono particolari perché, visto che Pound era un appassionato del periodo medievale, infatti era laureato in letteratura romanza, se non erro, e ricerca le risposte originarie al decadimento finanziario dell'Europa anche nelle teorie economiche del Medioevo, e in particolar modo a un tipo di socialismo che io stesso chiamo il socialismo gildista, che, per farla breve, visto che è un argomento abbastanza complesso, prevedeva una forma ante litteram, se così possiamo dire, di corporazioni di agricoltori. Queste teorie, quindi diciamo l'evoluzione di teorie economiche medievali, vengono espresse da Pound nel Social Credit. In sostanza, nel Social Credit, Pound dice che il problema centrale del capitalismo non è la produzione di ricchezza, ma la mancanza di sufficiente potere d'acquisto per consumare e distribuire tutti i beni e servizi messi a disposizione dalla produzione industriale e dai governi capitalisti. In sostanza, i ricchi diventano sempre più ricchi perché reinvestono nella produzione di nuove merci che rimangono invendute, e i poveri in questo meccanismo non hanno abbastanza denaro per acquistare ciò che loro stessi come operai producono.
Questa considerazione è il postulato poi delle teorizzazioni di Pound sul social credit, che parte dalla considerazione che ciascuna fabbrica produce beni che hanno un prezzo superiore a tutto il denaro che la stessa fabbrica distribuisce in paga e salari ai suoi impiegati e agli operai. Quindi possiamo vedere che Pound nota una sperequazione che c'è in questo senso. La conseguenza infatti di questo divario, di questa sperequazione sempre più accentuata tra ricchezza di merci e servizi e insufficienza di denaro per acquistarli, porta inesorabilmente le economie capitaliste alla ricerca di mercati esteri e coloniali. In questo modo chiaramente queste potenze entrano in conflitto con gli altri paesi, causando inevitabilmente lo scoppio di guerre. Unica soluzione chiaramente la distruzione massiccia delle merci in sovrappiù. Da queste considerazioni e dal modo in cui l'economia di guerra pianificata dallo Stato aveva saputo risolvere la contraddizione tra ricchezza di beni e scarsità di mezzi di scambio, nasce appunto la teoria del credito sociale. Io penso che se di primo acchito si leggesse il social credit si potrebbe pensare che in realtà queste sono banalità, sono ovvietà. Si potrebbe addirittura, molti storici, molti critici hanno detto, ritrovare delle pillole, per così dire, di marxismo in queste teorie. Invece non è assolutamente così, anche perché lo stesso Pound nei radiodiscorsi e in Revolt of Intelligence Pound sostiene come la politica economica del fascismo e di Mussolini in realtà sia molto vicina a questo tipo di soluzione. Inoltre, perché per Pound è fondamentale l'economia e conoscere bene i meccanismi economici, cosa che tra l'altro disse anche, se non sbaglio, Kennedy, dicendo: se i nostri cittadini conoscessero realmente i meccanismi economici e monetari, sicuramente non rimarrebbero a casa con le mani in mano. Sì. Non è che entra una citazione letterale.
L'ho letto su Facebook, non so quanto sia vera questa cosa. Comunque, se non è vera, quantomeno è giusta. Insomma, quindi io direi andiamo a chiudere questa riflessione che stavi facendo e poi passiamo a una pausa musicale e poi andiamo a chiudere. Quindi stavi dicendo dell'attualità del pensiero del credito sociale.
Sì, l'importanza che Pound dà appunto all'economia, che possiamo ritrovare sia nel credito sociale sia in Revolt of Intelligence, possiamo trovarla nelle parole che egli stesso scrive, dicendo che se ci fossero un po' più di cattedre di economia renderemmo l'argomento troppo complicato per l'uomo della strada, che è esattamente quello che ogni banda di sfruttatori religiosi, dispotici, economici ha sempre cercato di fare con il proprio particolare monopolio. In sostanza lui si batte per una divulgazione delle teorie economiche in maniera semplificata, essenziale, e dice in Revolt of Intelligence che gli economisti e i capi di Stato, in particolare i banchieri, rendono difficile la spiegazione dei meccanismi economici per i motivi che abbiamo spiegato prima. Un'altra citazione di Pound importante a questo punto, e che è collegata anche alla sua attività letteraria, perché come tu prima hai detto, diciamo, Pound è stato un economista atipico, ha avuto un approccio all'economia sicuramente diverso da quello degli economisti, e che lui vedeva in stretta connessione la letteratura con l'economia, al punto tale da dire: chi non si interessa e non studia i meccanismi economici non potrà mai essere un letterato. Secondo me questa è una citazione molto importante, che ci fa capire il senso che Pound dava ai meccanismi economici.
Perfetto, passiamo a una pausa musicale e poi torniamo per l'ultima parte di questa puntata speciale di RBN dedicata al quarantennale della morte di Ezra Pound. Thank you.
ringraziamo sempre Tech in voce, accanto a lui Antonio, che ci sta facendo un'analisi del pensiero economico di Pound in questa trasmissione in cui si va a ricordare il quarantennale della sua morte. E a questo punto, Antonio, volevo chiederti, da un punto di vista economico, allora, come possiamo legare il Ezra Pound al fascismo?
Allora, dunque, l'azione significativa di Pound, per quanto concerne appunto l'aspetto economico, è stata la capacità di fare sintesi di varie soluzioni economiche, in particolar modo in seguito allo studio di teorie economiche che derivano dal passato, in questo caso nei casi citati precedentemente dalle teorie medievali, per tentare di debellare il problema cardine della società moderna contro il quale appunto condurrà l'eterna battaglia della sua vita, cioè l'usura. Questa capacità di sintesi al fine di trovare soluzioni pragmatiche, innovatrici e proiettate verso il futuro, e l'onestà anche chiaramente in quel contesto storico di condannare senza se e senza ma le nazioni, come dirà qualcun altro, demoplutocratiche, sono sicuramente caratteristiche che sia noi che sia lo stesso Pound in vari scritti, nei radiodiscorsi, riconoscerà esclusivamente al movimento mussoliniano. Caratteristica appunto, come ben sappiamo, della politica economica del fascismo fu quella di sintetizzare visioni chiaramente anche e soprattutto politiche provenienti dal passato e proiettarle nel futuro con slanci innovatori e moderni. Di fatto non solo Pound riteneva Mussolini il miglior statista appunto del secolo scorso, quindi del Novecento, e la validità delle tesi economiche di Pound sicuramente non è riconosciuta da me o dai militanti di Casa Pound, perché bisogna ricordare che Pound ebbe un fitto carteggio con John Maynard Keynes, o Keynes come si vuole pronunciare. Non devo spiegare io chi è stato Keynes, il salvatore, se così possiamo dire, dell'economia americana, la politica del nuovo corso, il New Deal. In realtà, se un economista che abbia un'onestà intellettuale sufficiente ci spiegasse in termini semplici in cosa consisteva la politica del nuovo corso conseguenziale appunto alla crisi del 1929, non ci stupiremmo se trovassimo dei punti d'accordo con la politica economica fascista, ovvero quella di uno Stato che si fa garante per il suo popolo, per i cittadini, che stampa carta moneta e che poi, come ha detto anche Pound, come ha detto Keynes e altri economisti americani con i quali Pound aveva carteggi, tipo Douglas, si può anche indebitare. L'importante è che appunto distribuisca moneta e che in questo modo faccia circolare l'economia aumentando i salari, e gli stessi salari poi chiaramente essendo spesi farebbero di nuovo girare l'economia. Quindi non è diciamo una novità riscontrare l'efficacia e la modernità delle teorie economiche di Pound.
Allora, economia, politica, insomma, questa sera abbiamo trattato diversi aspetti dell'opera di Pound, ovviamente economia, politica, ma anche e soprattutto arte e poesia, insomma. In chiusura vogliamo leggere un pezzo non di Pound, abbiamo letto un sacco di cose di Pound e chiuderemo con un pezzo su Pound ma non scritto da lui. Si tratta di un autore americano come Pound, ma molto diverso da lui, e che così apparentemente potrebbe sembrare avere poco a che fare con il poeta di cui abbiamo parlato questa sera. Sto parlando di Charles Bukowski, uno scrittore che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma che con il suo parlare di bordelli e di sbronze ha apparentemente poco a che fare con la poesia di Pound, che invece attinge sempre a tematiche ben più alte. Eppure, se vogliamo, la cosa più fresca e più intelligente e più brillante detta su Pound negli ultimi anni è stata detta proprio da Bukowski in occasione del centenario della nascita di Pound, con un testo di cui leggeremo adesso, di cui Tech leggerà adesso uno stralcio,
testo che peraltro dice cose su cui magari possiamo anche non essere d'accordo, ma che cala Pound nella realtà di tutti i giorni e quindi fa sembrare questo poeta non più un marziano che così parla di cose che non sappiamo, ma un poeta in carne, ossa e sangue che è quindi importante trovare nella vita di tutti i giorni, più che considerarlo così un poeta da mettere sul comodino che parla di cose che ci interessano fino a un certo punto. Quindi adesso leggeremo, il dottor Tech leggerà un brano su Ezra Pound tratto da Charles Bukowski, Azzeccare i cavalli vincenti, e lascio la parola al dottor Tech.
Bene, e allora? Dall'alto dei miei 10 anni da ubriaco, quando non ho scritto pressoché nulla, non ho letto quasi niente ed ero morto di fame di professione, avevo una bella scenetta che si ripeteva con una donna. Si potrebbe dire che era una donna di strada che ho scopato stabilmente per un paio d'anni. Entravo nella nostra stanza dopo aver fatto il lungo tragitto a piedi dalla biblioteca in centro ed ecco che l'avevo ancora con me, quel grosso libro pesante, e lei mi chiedeva sempre: «Hai preso un'altra volta quel cazzo di libro?» E io le rispondevo: «Sì, piccola, sono i Cantos!» E la sua risposta era sempre la stessa: «Ma tanto non lo leggi mai!» Penso che questo la dica lunga, ma fu in grado di leggere alcuni passi di Cantos, e anche se non ero sempre sicuro di ciò che stavo leggendo, dovevo ammirare come Pound, con un certo stile, dominava quei versi sulla carta in modo alto ed eccelso. Pound è stato per la poesia quello che Hemingway è stato per la prosa. Entrambi avevano un modo di incitare ed entusiasmare anche quando non c'erano elementi per farlo. Alcuni di noi hanno la tendenza a denigrarli, ma il fatto è che non si può proprio non parlare di loro. Se Pound fosse o meno un antisemita o un fascista, o se avesse il diritto di essere entrambe le cose, è un altro argomento. I discorsi alla radio che ho letto sembravano più barbugliamenti imbecilli di un ragazzino delle superiori che si crede intelligente che le farneticazioni di un pazzo. Per di più, in molte menti creative c'è la naturale urgenza di conoscere anche il resto. E a volte si ha il desiderio di abbracciare l'altra fazione solo per l'inferno che ne può derivare. Perché la vecchia fazione c'è da così tanto tempo, è così solida e sembra così svilita. Céline, Hamsun e altri sono stati sorpresi a volte a fare così e non sono stati perdonati. Nel tentativo di andare al di là del bene e del male, se esistono, l'ago della bilancia a volte oscilla e tende verso il male, se esiste, perché sembra più interessante, specialmente quando i tuoi stessi connazionali accettano ciecamente di seguire quello che gli viene detto essere il bene e senza mai dubitarne. Generalmente negli uomini intelligenti c'è la tendenza a non credere in quello in cui crede la maggioranza delle masse e la maggior parte delle volte questo li pone vicino all'obiettivo. Altre volte finiscono con il culo per terra, specialmente nella scena politica dove i vincitori ordinano quale sia la fazione giusta. Pound è finito col culo per terra e per salvargli l'anima e il culo lo abbiamo messo in mezzo agli svitati dicendo che comportarsi così era più forte di lui. Eppure, se i fascisti, i nazisti avessero vinto, penso che Pound sarebbe stato il primo a scagliarsi contro di loro, sbattendosene conseguenze. È rimasto intrappolato con un perdente e un perdente non ha mai vinto davanti a un tribunale per i crimini di guerra, finora. D'altronde, negli Stati Uniti, dalla fine della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta intelligenza, le università hanno sempre teso a sinistra, con enorme impeto, specialmente dal 1931 al 1947. E per un artista tendere a sinistra, perfino all'estrema sinistra, è da sempre considerato non solo perdonabile, ma anche una forma di alta prodezza creativa. Pound non rientrava in questa categoria. Thank you.
Allora, eccoci tornati. Insomma, abbiamo letto un grandissimo Bukowski. Ripeto, alcuni passaggi sul fascismo possono non piacerci, ma il tono era in generale quello che ci piace, un tono fresco, un tono giovane, di persone normali che trovano in Pound un punto di riferimento, non insomma i soliti barbosi professori di cui abbiamo ovviamente piene le palle. Questa puntata di RBN dedicata ai 40 anni della morte di Ezra Pound è finita, speriamo che insomma vi sia piaciuta. Ovviamente è stato tutto come sempre nel nostro spirito, così appunto come fa Bukowski, riportando Pound sulla terra. Quindi
salutiamo chi tutti. È intervenuto questa sera, ossia Bea, ossia Cristina e in ultimo anche Antonio e non tralasciamo poi anche la nostra fonica di fiducia, che è Luna.
Sì, Luna, potevamo anche fare a meno di salutarla. No, scherzo, insomma, salutiamo ovviamente tutto lo staff di Radio Bandiera Nera, anche di Roma e fuori Roma, insomma. Quindi speriamo che la puntata sia stata di vostro interesse e niente, insomma, speriamo che vi abbia dato degli spunti per approfondire l'opera di Pound, che sicuramente non abbiamo potuto esaurire in questa semplice puntata, e speriamo che da oggi in poi questo grande autore abbia qualche lettore in più e qualche appassionato in più. Grazie a tutti.
Sì, volevo chiudere anche con la speranza che tanti web radioascoltatori, che tante persone che ci chiedono anche per la strada in questi giorni, poi che per noi sono ormai di campagna elettorale, ci chiedono perché abbiamo dato questo nome alla nostra casa, alla nostra idea. Con questa trasmissione abbiamo avuto delle risposte, con la lettura delle poesie, di passaggi dello stesso Ezra Pound, tratte dal libro Lavoro ed Usura, ma anche di chi parlava di Ezra Pound, come qui abbiamo letto ultimamente di Charles Bukowski. Queste potrebbero essere tutte riletture per quanto riguarda Pound, e una spiegazione quindi a perché abbiamo dato il nome alla nostra idea. Io volevo chiudere, Adriano, se mi permetti, con la citazione di Ezra Pound, che sicuramente è anche quella più famosa di quest'autore e che poi incarniamo tutti quanti.
Sì, ovviamente so benissimo a cosa ti sta riferendo. La frase pronunciata da Pound nel momento in cui era portato via da due partigiani per essere rinchiuso nel campo di concentramento di Metato: se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale niente lui.
Radio Bandiera Nera, liberi, belli e ribelli. 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 Radio Bandiera Nera.